E siamo qui allora con il grande Gianca. Ciao Giancarlo Frigeri. Che
Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a te Francesca.
bello sentire la tua voce ogni volta, insomma, questa tua voce bella, profonda, radiofonica. Per tanti anni ho fatto radio, quindi sì, sei
Sì,
un nostro collega.
beh, sì, qualcosina ho fatto, sì, ormai è passato tanto tempo, però sì, sono ancora più gli anni di radio che ho fatto che quelli che sono passati.
Bene, bene. Dai, allora Giancarlo Frigeri, già nei Love Flower, da cui sono nati poi Julie Sercat e poi ci sono stati i suoi Joe Lehman che si sono sciolti nel 2006 e nello stesso anno esce l'esordio solista Close Your Eyes, Think About Beauty e adesso siamo al decimo album in solitaria. Uscito quest'anno per New Model Label, intitolato Sant'Elena. Ma tu, caro Giancarlo, ti chiedo, ti ricordi la prima canzone che hai scritto e magari cosa raccontava?
In vita mia, allora potrei mentire dicendo no, in realtà mi ricordo benissimo. La prima canzone in assoluto in vita mia che ho scritto l'ho scritta dopo la seconda canzone di chitarra, dalla seconda lezione di chitarra, ed era sostanzialmente un giro armonico, cioè tipo sol minore, la minore re settima, perché sapevo 8 accordi. All'epoca, ed era un pezzo che sostanzialmente metteva in fila delle rime senza molto senso, però che mi fece capire che in fondo non era così difficile, ecco, diciamo, scrivere una canzone.
Bene, bene. Insomma, il tuo disco, diciamo, dà soddisfazione perché racconta storie vive con personaggi che ti si materializzano davanti. Credo il tuo disco più lungo. Insomma, ci sono state anche canzoni che sono rimaste fuori?
Sì, ce ne sono state tre, poi anche altre due o tre che erano solo delle bozze. A lungo mi è balenata l'idea di aspettare, di fare un doppio che durasse tipo 130 minuti, poi mi sono contenuto.
E come te lo spieghi, insomma, tutte queste parole, appunto queste
Ma
canzoni?
guarda, questo giro le canzoni sono venute, a parte una che ho praticamente risuonato e fatto molto più corta, che doveva essere nel disco prima e ci stava bene lì, e a parte questa le altre sono venute quasi tutte contemporaneamente, nel senso che sono venute fuori proprio da sole. La prima che è venuta fuori è stata l'ultima del disco, dove in pratica cantavo del fatto che non riuscivo più a scrivere, perché mi sembrava di essermi completamente inaridito, e poi dopo un po' hanno iniziato a venire fuori da sole, principalmente guardandomi intorno e costruendo appunto delle storie di personaggi ambientati e ambientate, sì, qua in Emilia principalmente. Per la prima volta ho messo anche proprio i nomi dei posti, sono stato regionale, ecco. Non mi sono curato del fatto che magari a esagerare a descrivere i paesaggi e i posti con i nomi potesse essere una cosa limitante. Subito il dubbio mi era venuto, poi però mi sono detto che tipo, non so, Springsteen ci ha parlato del Nebraska, del New Jersey, come se noi lo conoscessimo da sempre, gli americani non hanno questa paura, e quindi mi sono detto che anche io potevo fare un pezzo dove si parlava appunto di Magreta oppure di Cadel Bosco o
Però
addirittura dei viali,
hai
ho messo i nomi dei viali.
compilato la guida, una guida sui luoghi che citi nelle canzoni.
Sì, l'ho messa all'interno del disco perché non volevo mettere i testi, la prima volta che non metti i testi nel libretto, non volevo mettere i testi perché pensavo che in questo modo si potessero seguire meglio le canzoni senza magari doverle cantare con i testi, ma ascoltando direttamente e basta, avendo solo quella possibilità lì. Però col fatto che c'erano parecchi riferimenti appunto, come ti dicevo, di posti, di paesini piccoli appunto dell'Emilia, paesini che ho visto e che vedo quotidianamente, o addirittura appunto di viali, cito addirittura appunto dei viali, dei quartieri, mi sono anche reso conto che magari appunto uno che abita a Udine o a Cagliari, non è che possa conoscere Via Ancora o gli stabilimenti di Via Gherola a Fiorano, ecco, quindi ho messo una piccola guida così uno si può un attimo comunque orientare.
Bravo, e insomma la title track con questa melodia carezzevole della tua chitarra che accompagna le tue parole sull'isolamento, no? La porta chiusa, chiave della casa e dell'anima. Leonard Cohen nell'aria, finale con l'armonica che porta via nonostante tutto. Come è venuta fuori?
Ma Sant'Elena è stata una delle prime canzoni del disco ed è stato un po' quello che ha dato il là alla cosa. Ed era l'idea, mi era venuta l'idea di questo pezzo, appunto Sant'Elena, e di fare anche di chiamare il disco intero Sant'Elena, mi era venuta a novembre del 2019, una cosa del genere, perché era un periodo che avevo voglia di stare un po' da solo, cioè nel senso di isolarmi e ripensarmi un po'. Poi c'è stato quello che c'è stato e quindi dopo non si poteva, dopo mi sono dovuto realmente isolare, anche se magari non avevo più tanta voglia. E la cosa del brano, il brano di per sé parla appunto di una vita di trascorsi, delle aspettative magari che abbiamo nella vita, del fatto che alla fine vengono abbastanza disilluse, del ritrovarsi appunto alla fine a fare un bilancio e a pensare che in fondo non eravamo così importanti come credevamo di essere, e usa la metafora di Sant'Elena e di Napoleone, perché Napoleone è un po', diciamo, il simbolo della megalomania da quando c'è stato, insomma, a oggi.
Perfetto. Ecco, poi c'è Quattro Chiacchiere, insomma un Battisti di oggi, insomma ripensare ai momenti di intesa passati con lei e farsi trasportare da quel ricordo, raccontandosela, perché insomma lei non c'è più. Come è venuta fuori?
Ma con lei è venuta fuori abbastanza, nel senso che non è una canzone autobiografica quella, è una canzone che è una storia proprio completamente inventata. È venuta fuori, diciamo così, pensando di costruire una storia di un personaggio che va a donne ma non riesce a beccare sostanzialmente, e all'inizio la storia era completamente diversa perché comunque c'erano anche altri personaggi, poi ho visto che non si incastrava bene, dopo ho cambiato un verso, allora dopo non ce ne stavano più altri e quindi finì, e dopo è cambiata notevolmente anche un po' tutta la storia, sostanzialmente è diventata la storia appunto di uno che vede una ragazza in un locale, prova a rimorchiarla e poi scopre che in realtà appunto niente, non riesce a rimorchiarla, appunto, e basta, sostanzialmente. Poi ci sono delle piccole sfaccettature che penso facciano la differenza, che chi magari ascolta il pezzo può cogliere. Penso che tutti i maschi abbiano provato quella sensazione lì almeno una volta, ecco.
Perfetto. Poi c'è un'altra settimana bruna, insomma inizia con la melodia del ritornello, insomma la tua voce prende un po' in giro la protagonista per il suo tran tran che raccontava con gioia, fino a che insomma la signora Bruna, appunto così la chiami, non c'è più, e il suo tram tram, insomma la vita lo ha spezzato. Come è venuta fuori?
Beh, quella è una canzone, fra l'altro no, non sono molto d'accordo sulla presa in giro, almeno quello non voleva essere l'intento. La canzone in sé è venuta fuori, cioè allora, mia moglie, io ho sposato una parrucchiera, quindi quella è una canzone di una cliente di una parrucchiera, ed è venuta fuori più o meno da qualche racconto di mia moglie sulla sua clientela, in particolare sulle signore anziane, verso le quali mia moglie ha un rispetto totale, assoluto, e una venerazione vera e propria. E in base ogni tanto a qualche racconto suo, ogni tanto ha detto un paio di frasi che sono presenti nella canzone mentre mi raccontava queste cose nel corso degli anni, e io me le sono appuntate, e poi mi sono immaginato appunto una storia facendo confluire diversi personaggi, più aggiungendoci qualcosa, in quest'unico personaggio appunto che si chiama Bruna, che è una cliente di una parrucchiera che, come tante signore anziane, magari fanno fatica a tirare avanti per una pensione un po' bassa, ma che costi quel che costi ogni settimana vanno dalla parrucchiera a farsi i capelli facendo cose esorbitanti che magari insomma costano anche cifre folli, ma per loro sono cose molto importanti, magari perché vengono i nipoti o per cose di piccolo conto, ma diciamo che per le persone anziane spesso sono appuntamenti molto importanti nei quali appunto tengono a mettersi bene. E certo. Poi mi sono inventato un po' questa storia qui, che finisce male, perché le mie storie finiscono sempre male, quindi è naturale farle finire così.
Va bene. Poi c'è Franco Destino, lasciare insomma la pianura emiliana e portarsi dentro tutta la malinconia, le facce, la nebbia. Si rimane come impigliati, no? Tra voler scappare via e tornare a casa, dove si è nati appunto. Come è venuta fuori?
Sì, anche quella è una canzone per la quale ho pensato ad alcune persone che conosco che appunto non magari che non abitano più qua in Emilia, o per altre persone che ho visto partire e poi tornare. E diciamo che anche qui c'è un po' il contrasto tra chi esce da un piccolo mondo e va a vedere il mondo come sia grande, e quando torna viene visto in maniera magari completamente diversa appunto dagli abitanti del paese, o comunque allo stesso tempo può cambiare un po' pure lui. Ho avuto anche amici che persone che conosco che seguono, che mi comprano i dischi, che mi è fatto molto piacere che mi abbiano detto che a quasi tutti ha ricordato un loro amico o una loro amica che hanno fatto più o meno lo stesso percorso. Questo insomma significa che il pezzo funziona, ecco, che è centrato.
Eh sì. Ecco, poi c'è L'onesto spettatore, una confessione allo specchio mentre si racconta di sé e degli altri intorno, a Luzzara, insomma, di cui ci si accontenta raccontandosi che è l'America, odiando le paste della domenica, il proprio borbottare, lasciando lei perché insomma la si ama troppo, per quanto ci si sente insopportabili, come l'hai composta.
Ma lì è più proprio una canzone, ma l'Emilia del testo più che una, può essere intesa anche come una donna, e ci ho giocato un po' sopra quando l'ho scritto, però è più proprio l'Emilia, nel senso della regione, e ho cercato un po' di descrivere anche lì diciamo il solito tran tran che regola la vita nei piccoli paesi dell'Emilia. E principalmente ho cercato di dare un ritratto di una persona annoiata e un po' con una visione nichilista che cerca appunto di smascherare un po' i falsi miti che circolano sulla nostra regione, più o meno.
Bene, bene. Poi sì, la mia preferita, Cagiva, insomma, per entrare nel particolare, nel carattere di un uomo della vita di paese, un uomo libero di essere se stesso e di morire se gli va, insomma la spontaneità nell'approccio al modo di cantare ed è protagonista della canzone.
Sì, beh, il modo di cantare lì c'entra anche il fatto che ad esempio quando sono stato in studio avevo fatto un paio di take per vedere come veniva il pezzo. Io ero anche soddisfatto, però ad esempio mi hanno detto che chi stava di là del vetro mi ha detto che era un po' troppo pulitina, e quindi nella versione che è finita su disco c'è un punto dove io mi metto a ridere proprio, perché a un certo punto mentre suonavo uno è entrato, Cesare Anceschi, quello che di solito suona la batteria nei miei dischi, era lì a sinistra ed è entrato e ha cominciato a darmi delle piccole spallate mentre suonavo, disturbandomi non poco fra l'altro, perché diceva che dovevo essere un po' più teso, e io ho portato a termine il pezzo, e poi dopo riascoltando le varie versioni abbiamo scelto quella perché appunto era un po' più gogliardica. Descrive anche lì una storia abbastanza, se vogliamo, triste, di un personaggio che non è esattamente un modello edificante, che si beve, si droga, fa la malora, che si vanta di essere stato agli spettacoli di Cicciolina, e l'idea per il personaggio viene da un mio amico che adesso non c'è più, che si vantava di questa cosa di Cicciolina, e l'idea un po' mi parte da lui, poi il personaggio dopo è diventato diverso, però anche lì parto da una persona reale per poi aver costruito un personaggio dai tratti un po' diversi, ma che è abbastanza fedele a lui, secondo me.
Perfetto, poi c'è la curva del risentimento, insomma, quando le cose si fanno complicate tra due persone, no? Insomma, arriva il buio, tutto sembra storto e sbagliato, ci si accusa e si diventa cattivi, insomma, la propria casa, ovunque essa sia, diventa una prigione per la propria serenità.
Sì, lì è stato un po', perché mi ricordo che avevo letto, non so dove, 2 o 3 volte, però ci rimbalzava questa notizia che nelle aree colpite dal lockdown ci fosse stato un boom di separazioni e divorzi. Non so nemmeno se sia vero, onestamente, però a quel punto mi sono immaginato appunto la vita di una coppia che è costretta appunto a stare sempre chiusa in casa, che scopre di non sopportarsi più e che a quel punto lì decide sostanzialmente di finirla lì, ecco.
Ecco bene, poi la linea, insomma, perdere la propria direzione, quando lei se ne va tutto crolla, per come strutturi la melodia della canzone, insomma, si può avvertire la presenza di questa linea della vita, a tratti, dritta, interrotta, prolungata e chiusa.
Sì, l'ho messa anche lì ho fatto, nella scaletta del disco ho fatto proprio un trittico, nel senso che c'è la curva del risentimento, la linea e Manzoni, che sostanzialmente sono un po' come immaginarsi una storia che appunto finisce nella curva del risentimento, lo smarrimento da parte di lui nella linea, e poi in Manzoni c'è invece questa canzone che parla di questa Cecilia, l'ho chiamata appunto, l'ho chiamata Cecilia, e il pezzo l'ho chiamato Manzoni proprio perché c'era questa figura di Cecilia nei Promessi Sposi, che viene anche citata al contrario rispetto a come la cita Manzoni nei Promessi Sposi nell'ultimo verso, perché Cecilia era questa bambina che veniva caricata sul carro dove passavano i monachi, dove c'erano i morti per la peste, e Manzoni diceva Cecilia di 9 anni morta, e io alla fine invece lì dico Cecilia di 30 anni viva alla fine del pezzo, ed è un po', diciamo, la rinascita sua, cioè questa fine di questa storia d'amore in pratica divisa in 3 canzoni, dove in una si vede, diciamo, una fine di una storia d'amore abbastanza comune, una parte di smarrimento nella linea, anche lì abbastanza comune se vogliamo da parte sua, e poi invece nella terza canzone in Manzoni si scopre che in realtà probabilmente il cattivo era lui, visto che il vicino di casa di Cecilia vede Cecilia e la descrive, e poi alla fine viene fuori anche che il marito non era esattamente uno stinco di santo, per usare un eufemismo.
Certo. Bene, e poi gran finale con canto, dove cambi modo di cantare, insomma, per cantare a te stesso e raccontare agli altri il tuo intento e come ci si estranerà alla fine cantando di un cuore che non è più il tuo. Scusa,
Sì,
parafrasandoti.
lì è stata la prima canzone del lotto, perché praticamente era proprio un periodo che non, sai quando non ti esce niente? E a un certo punto, non uscendomi niente, ho scritto un pezzo dicendo che non mi usciva niente. E ho cercato un po' di spiegare appunto i momenti di la cosiddetta crisi della pagina bianca, diciamo, per gli scrittori. Cioè il fatto che magari avresti tanta voglia di suonare, cantare, scrivere, ma ti senti completamente svuotato e non ti esce nulla. Ho cercato sostanzialmente di spiegare quello facendo appunto in rima e in versi come si fa quando si canta, ecco.
Bene, bene. Allora, dove e come è stato registrato il disco?
Allora, il disco è stato registrato a 200 metri da casa mia, come il precedente, è stato registrato qua al Bunker a Rubiera, ed è stato registrato sostanzialmente in 2 sessioni, in 2 giorni diversi l'uno dall'altro, non consecutivi, e la cosa, diciamo, importante di questo disco qui è che sono entrato in studio con la chitarra, mi sono seduto con la chitarra, le armoniche, e ho suonato completamente dal vivo, cioè in pratica sono io che suono in camera, tipo, ecco, e non ci sono assolutamente sovraincisioni, a parte in Franco Destino c'è una 12 corde perché ci stava troppo bene, non potevano mettercela in un riff, e poi c'è un ospite, Marco Parmigiani, che suona la pedal steel in un pezzo che si chiama Trasparente, però a parte queste due piccole eccezioni, il disco sono proprio, cioè proprio un uomo che canta davanti a un microfono senza nessuna sovrastruttura. E poi appunto l'ho registrato spesso senza nemmeno usare le cuffie, mi sono proprio messo lì e ho iniziato a suonare. Alcune canzoni sono venute alla prima volta, non le abbiamo nemmeno riascoltate sostanzialmente, nel senso finivo, pensavo bene, l'ho fatta, ne faccio un'altra e facevo un altro pezzo, quindi è stata una cosa veramente più spontanea di così non penso sia possibile, insomma, in un'era dove si preproduce tutto, dove si usano 3.000 cose tecnologiche, io ho proprio fatto un disco folk come si faceva, non so, nel 1930, mi sono messo davanti a un microfono e ho cantato con la chitarra, appunto.
Ecco, benissimo. Allora, raccontami un po' di questa tua chitarra, che rapporto hai, che cos'è, da quanto ce l'hai?
Beh, la chitarra usata nel disco è una cosa che mi ha costruito appositamente un liutaio di Pieve di Cento, anzi due liutai di Pieve di Cento, che si chiamano Giulio San Girardi e Giulia Cavicchi, ed è una chitarra multiscala, nel senso che ha, insomma, vabbè, per farla breve, senza stare a spiegare tutte le cose tecniche, da vedere è strana perché ha i capotasti storti e il ponte storto, comunque si suona assolutamente come una chitarra normale. E una chitarra acustica di Uterino, un pezzo unico, me la sono fatta costruire da loro quando ancora non erano, erano decisamente meno conosciuti da adesso e costavano anche molto meno di adesso, per fortuna, e loro costruiscono chitarre meravigliose. Gli ho dato un po' le specifiche di quello che volevo come suono, mi hanno realizzato uno strumento che a me piace tantissimo, ha un suono veramente eccezionale, ha un sustain incredibile. Ed è, insomma, in studio uso quasi sempre quella e ne sono veramente entusiasta, ormai sono quasi 4 anni che ce l'ho e sì, è uno strumento veramente eccezionale che fa sembrare bravi anche quelli come me. È un bello strumento, sono proprio contento.
Perfetto, perfetto. E senza chi questo disco non sarebbe stato lo stesso?
Se... Beh, senza mia moglie sicuramente, perché ma ad esempio lei, erano anni che mi diceva che dovevo fare un disco del genere. Un disco del genere intendo prendere la chitarra e andare in studio, cantare e basta. E non era la sola, in tanti, anche quando magari mi sentono dal vivo, dopo sentendo i dischi mi dicevano sì, belli i dischi però dal vivo con solo la chitarra. Solo che onestamente non mi ero mai attentato, perché mi sembrava che un disco appunto fatto in quella maniera lì dovesse per forza diventare noioso, poi le varie sfumature dei vari arrangiamenti, che a me piace anche molto mettere, di solito pensavo aggiungessero qualcosa anche in intensità, e invece mi sono reso conto che il fatto di dover fare solo chitarra e voce, cioè quindi per dire, c'è un pezzo dove a un certo punto c'è un assolo di chitarra, solo che appunto ci sono io che faccio praticamente un assolo di chitarra, ma non ho la chitarra ritmica sotto, cioè sono scelte abbastanza radicali quando ti trovi poi a doverci fare i conti, però quando mi sono imposto di utilizzare questo metodo qua mi ha aiutato molto e mi ha fatto anche concentrare molto sull'esecuzione, tant'è vero che ad esempio una cosa che ho fatto molto prima di entrare in studio, di solito io entravo in studio con i pezzi ok a posto, decidevamo gli arrangiamenti e tutto, ma magari i pezzi non li conoscevo nemmeno così bene. Stavolta sono entrato in studio dopo che i pezzi li ho provati per tanto e suonavo proprio tutti i giorni, ho passato dei mesi a suonare tutti i giorni, non solo fra l'altro i pezzi del disco, ho ripreso molto a suonare per puro piacere, anche adesso che non si può praticamente suonare dal vivo, suono molto più di una volta, io a casa mia spesso mi metto, ho una veranda, io mi metto in veranda e ad esempio vado avanti per 2 ore a suonare per la delizia dei passanti, che sì, che alcuni magari non mi sopportano nemmeno più, però sì, ho ripreso molto a suonare, a mettere appunto le mani sulla chitarra e a riscoprire certe cose che avevo un po' dimenticato come si facevano, diciamo, o il perché si facevano.
Bravo, bravo. E allora, chi ha curato invece la copertina del disco?
La copertina è fatta da un regista amico mio che si chiama Corrado Ravazzini, che è di Sassuolo, che aveva già girato il video del Chiodo, un pezzo di un mio disco del 2015 dove c'era anche Vincenzo Maenza, il lottatore che faceva il protagonista del video. E lui è un regista molto bravo, ha fatto diversi cortometraggi, ancora film no, ma ha fatto diversi cortometraggi anche sono premiati in giro per l'Italia e l'Europa. E così, essendo amico mio e occupandosi della grafica di mestiere, gli ho chiesto se avesse avuto voglia di curare la grafica del disco. Le foto invece sono state fatte da mia moglie e siamo andati una mattina, anche un pomeriggio, sia la mattina che il pomeriggio, una giornata intera in giro per strade sostanzialmente desolate dei posti vicino a casa mia, appunto Rubiera, San Martino in Rio e tutti i paesini del genere, e abbiamo cercato di fotografare, abbiamo fatto circa, secondo me, 100-150 foto, poi nel disco ne sono finite solo poi 3 o 4.
Sì, sì. Ok, e hai cominciato a trovare delle date per presentare l'album?
No, perché ad esempio in questo periodo una cosa che mi è, cioè, o meglio, sì, c'è una data, ad esempio, che a luglio probabilmente farò, però adesso, a parte che non, insomma, chissà come va andare a luglio, quindi è anche un periodo un po' così. Però c'è anche un'altra cosa che, ad esempio, rispetto a prima, una cosa che ho, dove ho cambiato passo, secondo me, che prima cercavo magari di suonare il più possibile, cercavo anche delle situazioni magari non troppo adatte, e mi capitava magari di suonare soprattutto d'estate davanti a gente che, appunto, sai, d'estate magari va in un posto per bere qualcosa e si mette a fare ovviamente rumore, cioè nel senso che chiacchiera, sta insieme, eccetera eccetera, e non è sostanzialmente lì per te. E ho sempre reagito a questa cosa cercando di coinvolgervi, l'ho sempre trovato una sfida molto stimolante, e sarà perché questo disco è proprio chitarra e voce, molto intimo, molto lento e anche molto pesante, probabilmente, se a uno non piace, c'è una voglia di leggerezza, diciamo, che non è esattamente, ecco, il disco adatto. E proprio per questa cosa qua penso che da qua in avanti, almeno per un po', suonerò volentieri di meno, ma magari cercherò di suonare in posti dove credo ci possa essere la giusta attenzione, perché penso di meritarmelo.
Sì. Ebbene, allora io ti ringrazio, Giancarlo, per questa chiacchierata. Se vuoi dire, allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Ma sostanzialmente bisogna scrivermi, perché penso che sia il metodo più facile, nel senso che mi scrivete, mi mandate una mail. L'indirizzo mio fa un po' ridere, però vi giuro che è vero, che è tantopaga@miomarito.it, e mi si scrive una mail, mi si dà l'indirizzo, io vi mando il disco, quando ve l'ho mandato mi date i soldi che volete.
Va bene, Giancarlo, io ti ringrazio ancora e ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie ancora, Francesca, io te lo dico tutte le volte, mi sembra... Però essere intervistati da te è sempre un piacere, sei sempre documentatissima, non so come fai, complimenti.
Va bene, dai. E allora ti auguro tante belle cose e un buon pomeriggio.
Intanto. Anche a te, buon proseguimento.
Alla prossima, ciao.
Alle vittime sacrificali che non conosco. Alle volte che volevo mettere tutto a posto, coltivando le mie manie, raccontandomi troppe bugie, a bagnarmi di saliva gli occhi e rimanere sveglio per ritrovarmi qui. Qui a Sant'Elena. Qui. Qui a Sant'Elena. Il supremo dispiacimento della nostra visione, una resa dei conti, in fondo una liberazione, il risveglio di vecchi dolori, ho la voglia di restarne fuori, quella frugalità peculiare degli imperatori, da ritrovare qui. Qui a Sant'Elena. La vegetazione, forse in un futuro diverso, sarà il mare a increspare le sbarre della nostra prigione, consegnati nell'anima, pronti ad arrenderci qui. Qui a Sant'Elena. Sola costante, quella cosa che abbiamo in comune davvero da sempre, è l'alternarsi fitto e violento di esaltazione e avvilimento, questo andare per montagne russe senza movimento. E ritrovarci qui. Santa Elena. L'armistizio comunque atto di condivisione, salvaguardia dei megalomani di professione. E così va a finire che adesso neanche a Napoleone è concesso il diritto inviolabile di credersi se stesso e di trovarsi qui. Inghilterra, questa casa diventerà territorio francese. Forse improvvisamente conterà pure il tempo passato a non farci del male. Leccarci ferite da grandi battaglie da qui. Qui a Sant'Elena.